Shalom a tutti, buonasera, benvenuti a questa nuova lezione online. Siamo a una settimana prima di Rosh Hashanah. Questo Shabbat leggeremo le due parashot di Netzavim, Vayelech. La parashot di Netzavim si legge sempre Shabbat prima di Rosh Hashanah. Quest'anno leggiamo Netzavim e Vayelech insieme. Questa sera siamo entrati nel 22 del mese di Elul, troviamo il 10 del mese di settembre 2009, 5769. Prima di iniziare l'approfondimento della parasha di questa settimana, tratteremo l'argomento di Hakel, la mitzvah di Hakel, che troviamo nella seconda parasha di Vayelech. Racconteremo, come di consueto, un evento, una storia legata all'approfondimento che faremo insieme. Due secoli fa, Ungheria, all'inizio del secolo scorso, per l'esattezza, c'era un famoso re, Franz Josef, sposato con Elisabetta. Il rabbino era molto conosciuto, rispettato, grande studioso, si chiamava Kappel Reich. Lui era nipote del Kav Sofer, un grande maestro. C'è stato un grande evento e il rabbino era stato invitato dal re e dalla regina per partecipare e rappresentare la comunità ebraica. Lui era un rabbino molto deciso, molto ortodosso, molto attento e non faceva compromessi. Aveva fortemente lottato per mantenere solide le tradizioni delle mitzvot e l'osservanza degli ebrei in Ungheria. Arriva questo importante ricevimento davanti a tutti, la regina vede arrivare il rabbino capo degli ebrei e per accoglierlo gli porge la mano davanti a tutti, gli dice benvenuto a questo importante ricevimento. Il rabbino si trova la regina, niente meno che la regina davanti a lui, che gli dà la mano e senza esitare un attimo dice la regina: mi spiace, ma la legge ebraica mi vieta dare la mano a una donna che non è mia moglie. E gli si scusa fortemente, però lascia la regina con la mano così per aria. Tutti gli ebrei rimangono scioccati del comportamento del loro maestro, del rabbino. Ma chissà come reagirà adesso la regina, chissà cosa succederà, cosa ci faranno. Iniziano tutti a entrare in panica. La regina si gira verso il re, gli dice: io invidio fortemente le donne ebree, le mogli ebree, che hanno mariti che si comportano in questa maniera. Queste donne possono essere tranquille che i loro mariti si comporteranno come si deve, che non gli faranno mai delle sorprese. Poteva questo comportamento scatenare una reazione negativa, esplosiva, invece ha portato a un grande Kiddush Hashem, santificazione del nome di Hashem, e ha portato a un grande onore verso Am Israel, e la regina è rimasta scioccata, stupita, positivamente, da questo comportamento. Parliamo da questa storia, che se una persona pensa che deve fare dei compromessi, deve fare delle trasgressioni, pur di farsi vedere in buon viso, pur di fare bella figura davanti ai non ebrei, davanti a grandi personaggi, davanti alla regina, si tratta addirittura, e pensa che questo gli farà del bene, in realtà è esattamente l'opposto. Quando si perde la propria identità, si rischia solo di staccarsi della nostra vera protezione che è Hashem. Il popolo ebraico è paragonato a un agnello che si trova intorno a 70 lupi. E questi 70 lupi sono affamati e lo vogliono divorare. E l'agnello riesce a sopravvivere in maniera miracolosa, perché c'è il pastore che è lì vicino e che non lo lascia un attimo. Questo vuole dire che la sopravvivenza dell'agnello è un miracolo continuo. E se solo per un attimo il pastore abbandonerebbe la pecora, l'agnello, alla sua natura, lo lascerebbe per conto suo, verrebbe divorato in un attimo. Cosa deve fare l'agnello? Deve rimanere sempre fedele al suo pastore, deve rimanere sempre vicino al suo pastore. Non deve neanche per un attimo dimenticare che senza il pastore non può sopravvivere neanche un minuto. Am Israel deve rimanere sempre attaccato ad Hashem, alla Torah, e alla Halakha che Hashem ci ha dato. Ma se per un attimo noi pensiamo che fare bella figura davanti a un re o una regina e fare un compromesso pur di non fare brutta figura, questo ci potrebbe, se uno pensa che questo potrebbe aiutare a migliorare il nostro rapporto con la società che ci circonda, con i nostri vicini non ebrei, ebbene, dobbiamo sapere che non è così. Che appena noi facciamo anche una trasmissione Midrabanan, come dare la mano alla donna, dimostriamo che più importante per noi sarebbe la figura, che è più importante per noi porteggiare, arruffianare, leccare un ebreo, piuttosto che essere sotto la protezione di Hashem. In quel momento, facendo questo, noi dimostriamo che la nostra esistenza non è più un miracolo che dipende dalla protezione che Hashem ci dà, ma come un fatto naturale, cioè noi esistiamo, perché no? E nel momento in cui noi ci stacchiamo dalla protezione di Hashem, noi diventiamo soggetti a essere colpiti dalla natura, e dice che un agnello davanti ai 70 lupi non può sopravvivere. Per cui è molto importante ricordare la nostra identità, chi è il nostro vero protettore, cosa è la vera natura di un agnello davanti ai 70 lupi, e mai dimenticarsi e mai staccarsi da Hashem. A proposito di questo concetto, troviamo una storia che è la causa iniziale e primaria della distruzione del secondo santuario, come dice il Talmud. La parasha di Vayelech, come vi anticipavo prima, parla della mitzvah di Hakel. Cosa è la mitzvah di Hakel? Dice la parasha di Vayelech che ogni 7 anni, alla fine del 7º anno, quando si saliva a Gerusalemme per la festa di Sukkot, come bisognava salire 3 volte all'anno, l'anno successivo all'anno sabbatico si chiamava l'anno di Hakel, raduno, tutto il popolo doveva salire. Mentre durante Shoshana Regalim, le 3 feste, che si saliva a Gerusalemme, Pesach, Shavuot e Sukkot, non proprio tutti dovevano salire, i bambini, forse le donne, potevano rimanere a casa. Chi ce la faceva andare bene, chi non rimaneva a casa. Ma quando c'era l'anno di Hakel, che quest'anno, il 5769, è anche l'anno di Hakel, quell'anno lì tutti dovevano salire a Gerusalemme. Tutti avevano il dovere di portare i bambini, le donne, a partecipare in massa perché era l'anno del raduno. Mi ricordo qualche 20 anni fa, per l'esattezza 21 anni fa, quando era a Kell, io studiavo a New York, verrebbe, tutto l'anno avrebbe continuato a ricordare quest'anno l'anno di Akel, quest'anno l'anno di Akel, quest'anno l'anno di Akel, del raduno, dell'unità, dell'Ahdut, bisogna risvegliare, rinforzare l'unità del popolo di Am Israel. Noi abbiamo ancora una settimana di Akel, perché tra una settimana finisce l'anno di Akel, per cui dobbiamo approfittare questa settimana, impegnarci al massimo e di riflettere come possiamo aumentare e migliorare l'unità del popolo Ahdut Israel e Ahavat Israel. Bene, a proposito di Akel, la Torah racconta che il re in persona doveva leggere il primo giorno di Chol HaMoed, appena finiva Yom Tov, doveva, davanti a tutto il popolo che era venuto a Gerusalemme, per quell'anno di Akel, doveva fare una cerimonia particolare, unica, che si faceva solo ogni 7 anni, e doveva leggere davanti a tutti alcuni brani della Torah, brani molto importanti, decisivi, le benedizioni, le maledizioni, i rimproveri di Moshe Rabbeinu. Tutti questi brani importanti li leggeva il re davanti al popolo durante Chol HaMoed, alla fine di Yom Tov, quando finiva il primo giorno di Yom Tov, in mezzo a Sukkot, si mettevano in mezzo a Bet Migdash e leggevano brani di rimprovero verso Hashem. Dice la Mishnah nel Trattato di Sotah 41a, alla fine del primo giorno di Yom Tov, di Sukkot, alla fine dell'anno sabbatico si faceva una grande bimà, un grande palco di legno dentro Bet Migdash. Il re saliva su questo palco e lui leggeva determinati brani. Ci dava a lui un Sefer Torah. Il Sefer Torah veniva dato al capo del Knesset, Sanhedrin. Il capo del Sanhedrin lo dava al vice del Kohen Gadol, il vice lo dava al Kohen Gadol, il Kohen Gadol lo dava al re, il re lo prendeva in piedi, si sedeva e leggeva davanti al popolo brani di rimprovero, brani che ricordano il nostro impegno, il nostro dovere verso Hashem. Ebbene, uno degli ultimi anni di Akel, verso la fine del secondo santuario, il re all'epoca era Agrifas. Agrifas il re riceve il Sefer Torah e inizia a leggere il Sefer Torah in piedi, senza sedersi. I maestri, i Chachamim, avevano molto elogiato Agrifas, dicendo che lui era un ottimo re, bravissimo, lo elogiavano, lo lodavano. Quando Agrifas era arrivato a leggere uno dei brani che lui doveva leggere ogni volta quando c'era Kel, dove si parla di chi era il re, e dice la Torah nel Deuteronomio di Varim 17, verso 15, non potrai avere su di te un re che non è ebreo. In quel momento Agrippas, che aveva la madre ebrea ma il padre no, si rende conto che forse lui non era all'altezza di essere il re di Israele. Che forse lui non meritava questa posizione così importante. In quel momento iniziano a lacrimare i suoi occhi e inizia a preoccuparsi. Forse lui non merita, non è all'altezza. Per dare un esempio, troviamo in diversi paesi diverse legislazioni che probabilmente hanno preso dalla Torah, dove mettono delle restrizioni, delle condizioni particolari per diventare un re. Giusto per dire un esempio, in Inghilterra, avevamo raccontato una storia un po' di tempo fa, per diventare re o regina non basta essere di nazionalità UK, United Kingdom, non basta avere passaporto inglese, avere genitori inglesi, anche da 10 generazioni, no. Bisogna nascere sul territorio inglese. Puoi anche essere il figlio della regina Elisabetta, se non sei nato sul territorio inglese, non hai i requisiti minimi per diventare un re o una regina. Per cui vediamo che c'è, che non è semplice. Diventare un re o una regina bisogna avere delle condizioni particolari. La Torah dice che il re deve essere uno che viene da Israel. Agrippa sarà un re, era veniva da Israele, sua madre era ebrea, ma siccome suo padre non lo era, forse gli viene un dubbio, gli viene una preoccupazione, inizia a piangere, a lacrimare, forse non sono degno. Gli dicono i maestri, non preoccuparti Agrippa, Achino Ata, tu sei nostro fratello, Achino Ata, tu sei nostro fratello. E così i maestri confortano Agrippa dicendogli, sei nostro fratello due volte, non preoccuparti, tu sei all'altezza di essere un grande re, i tuoi requisiti per esserlo, per cui sei in buone mani, ti vogliamo come nostro re, non preoccuparti, vai avanti pure, e continua così. Purtroppo questo corteggiamento ruffiano, possiamo dire, che i maestri hanno avuto nei confronti di Agrippas, anche se poteva essere voluto per un fin di bene, perché Agrippas era un grandissimo re, come vedremo tra poco, in realtà se la Torah e la legge ebraica prevede che un re non sia solamente ebreo, ma che sia nato da entrambi i due genitori ebrei, come dice la Torah, Michele Bachecha, come vedremo dopo che c'è un dubbio su questo fatto, per cui se uno ha la madre ebrea può coprire tutte le posizioni sociali, è considerato ebreo a tutti gli effetti, solo in fuori del fatto che lui non può diventare re, secondo diverse opinioni, e se la Torah non prevede, non permette questo fatto, quando i maestri gli hanno detto tu sei nostro fratello, non preoccuparti, eccetera, in realtà invece di fare del bene ad Agrippas fanno del male, perché lo illudono dicendogli che lui può essere qualcuno che non lo può essere, fanno del male a se stessi, fanno del male a tutto Amisraeli, che preferiscono fare bella figura e leccare il re piuttosto che osservare il precetto che dice che un re deve essere dato da entrambi i due genitori ebrei, Michele Bachecha, da dentro i tuoi fratelli dovrai nominare un re. Come accennavo prima, questo comportamento porterà delle conseguenze disastrose ad Israele, e sarà la causa iniziale e primaria che porterà a Chas Shalom purtroppo la distruzione del santuario, come vedremo dopo. Ma prima di questo vogliamo capire chi era Agrippas. C'è una lunga introduzione storica per capire chi era, che non entreremo nel merito, farò proprio dei piccoli cenni, ma vediamo anche la sua figura spirituale, lui chi era. Dice ad esempio la Mishnah nel trattato di Bikurim delle primizie. Quando si portavano le primizie a Gerusalemme, si arrivava fino al Harabai, fino alla montagna di Moria, dove si trovava il Bet HaMikdash, si portavano le primizie, si cantava, si ballava. Poi quando si arrivava a Hara Moria, allora bisognava prendere il cesto delle primizie ed entrare dentro al Bet HaMikdash, offrirlo ad Hashem, darlo ai poveri da mangiare. Dice la Mishnah di Bikurim, quando si arrivava a Har HaBayit, sulla montagna, sulla collina del Bet HaMikdash, perfino Agrippas, il grande re, grande e amato e apprezzatissimo re, lui anche prendeva in persona il cesto delle primizie, lo metteva sulla sua spalla, entrava dentro il Betamigdash ad offrirlo. Vediamo che, pur essendo un grandissimo re, molto amato dal popolo, era anche molto umile, era un personaggio molto particolare. Un altro esempio, Trattato di Smachot, 11, capitolo 11, Mishnah 6. Agrifas il re stava andando per la strada con tutto il seguito del suo esercito e incontra davanti alla strada Procia una sposa. La legge dice, quando il re trova un ostacolo davanti, lui ha sempre la precedenza, per cui lui avrebbe dovuto e potuto continuare. Ferma il re Agrippa e fa passare prima la regina. Gli dicono, cosa è successo? Gli risponde Agrippa, io prendo la mia corona ogni giorno e la metto sulla testa, ma lei, questa sposa, solo una volta nella vita alla corona. Questa qui è una regina solo per un giorno. Lei ha precedenza su di me perché io sono re ogni giorno. Troviamo diversi comportamenti molto pii, esemplari di Agrippa il re, che si comportava con molta umiltà, e questo ci fa capire con chi abbiamo a che fare. Vi cito un ultimo esempio e poi facciamo un piccolo riepilogo storico di Agrippas. C'è un famoso Midrash Vaikar Rabbah, capitolo 3, 5 paragrafo, quinto paragrafo, che dice così. Amar Rabbi Yochanan, disse Rabbi Yochanan. Una persona normale, una persona comune, che sente l'odore delle ali di un uccello che è stato offerto sull'altare, e vengono bruciate queste ali, dice Rabbi Yochanan che l'odore è incredibile e insopportabile. E allora come mai venivano offerti queste ali? Dice la Gemara, dice la Mishnah, che le ali venivano bruciate sul Mizbeach, perché? Perché quando il povero porterà un'offerta e lui non ha mezzi per portare un animale, porterà un uccello, e questo uccello, se noi non bruceremo le ali, si penserà che la sua offerta è minore di quella del ricco, perché si eviti a pensare una minima cosa negativa. Allora, per questa ragione, la Torah dice che bisogna bruciare anche le ali dei piccioni, anche se fanno schifo. Dice la Gemara a proposito di questo, che c'era il re Agrippa, che lui voleva portare in un solo giorno 1000 offerte, sacrifici bovini. In un giorno 1000. Allora lui chiede al Quangelo, per favore oggi non accettare altre offerte, perché non è un bel po' da portare. Non dico tutte, però una gran parte. Ebbene, gli dice, per favore, vorrei che oggi nessuno potrà portare un'offerta per non farlo aspettare e per non causare che io non possa portare tutte le mie offerte e sacrifici in un giorno. Arriva il giorno famoso che il re deve portare questo sacrificio, questa offerta, e arriva un povero con due piccioni in mano. Dice il Cohen, mi puoi sciacquare questi due piccioni? Allora gli dice il Cohen Gadol, mi spiace, ma il re mi ha ordinato di non accettare nessuna offerta, perché lui ha fin troppe offerte oggi da fare. Risponde il povero, mio padrone Cohen Gadol, io ogni giorno vado a cacciare 4 piccioni. 2 li offro ad Hashem e 2 li mantengo per la mia famiglia. Allora, se tu non mi offri i miei piccioni, io non avrò successo, non avrò brachà, perché io sono sicuro che la mia benedizione, il mio successo di trovare ogni giorno quattro piccioni è grazie al fatto che io faccio sadaka, faccio opere di bene. Per cui, se io, dice questo povero, che non portiamo questi due piccioni in offerta, allora io rimango senza mangiare, rimango senza brachà, perché la mia brachà dipende su questa offerta che io faccio. Se oggi tu mi lascerai senza questa offerta, io domani non potrò più mangiare e cacciare, non avrò fortuna. Allora quando Dio gli dice va bene, vieni qua, te li faccio velocemente, glieli fa e li sacrifica e li offre. Nel sogno arrivano da Agrippas e gli dicono: guarda che c'è un povero che ha anticipato i tuoi doni, il tuo sacrificio. Allora lui si avvicina con Gadol e dice: cos'è questa storia che c'è un povero che ha portato due piccioni che lui è superiore alla mia offerta? Gli ha detto: per favore chiamami questo povero. Allora arriva il povero, dice: come mai tu hai offerto quando io ho detto che non si poteva, eccetera, eccetera? Gli dice il Kohen Gadol davanti al povero, dice: guarda, questo povero mi ha detto che se non avesse offerto queste due piccioni lui non avrebbe mangiato, allora io ho deciso di portare queste due offerte velocemente, senza neanche raccontartelo più di tanto, per poter salvare la situazione. Allora risponde Agrippa il re: hai fatto bene, complimenti. Allora, cosa succede? Vediamo qui che Agrippas vuole portare 1000 offerte in un giorno. Sapete cosa vuol dire 1000 offerte? Al giorno se ne portavano 2 minimo, vuol dire che per 1000 bisognava coprire, cioè corrispondeva al numero a un anno e mezzo di sacrifici, di offerte, di animali. Allora cosa succede? Il re arriva un giorno, vuole portare tanti sacrifici ad Hashem, vuole fare una gran bella figura, però purtroppo il dono del povero supera anche quello del re. E a questo punto ci racconta il Midrash che il re, invece di offendersi, di arrabbiarsi, rimane tranquillo, dice: bravo, complimenti, hai fatto una bella cosa. E qua vediamo la grandezza di Agrippas, l'umiltà, la semplicità come con la quale lui affrontava i problemi e andava avanti. Vediamo di capire un attimo chi era Agrippas. Abbiamo detto prima che ci sono diverse opinioni a proposito di chi può essere un re in Am Israel, quali sono i requisiti. Abbiamo spiegato, c'è una machloket nei Rishonim, e non è molto chiaro se uno è ebreo, perché la madre è ebrea, ma il padre non lo è. Abbiamo detto che la Torah lo considera, per questo fatto di essere un re, lo considera non idoneo per coprire una posizione così elevata, così importante come essere un re. Come dice la Torah, non potrai prendere uno straniero che non è tuo fratello per essere un re. E siccome c'è un piccolo problema, allora Agrippa si rende conto di questo fatto, come abbiamo raccontato prima, rimane molto toccato e inizia a piangere. I maestri, invece di dirgli: guarda che veramente, che qua, che là, non preoccuparti, tu sei nostro fratello, tu sei nostro fratello, piuttosto che dirgli la verità, cercano di mascherare la verità. Cerchiamo un attimo di capire chi era Agrippas. Allora, Agrippas, lui era un re in Israele, in Giudea, lui era discendente di Hordus. Al suo tempo è stato distrutto il secondo Bet HaMikdash. Dice il Talmud che nel momento in cui i maestri hanno detto a Gripas: non preoccuparti, sei nostro fratello, non piangere, fa niente, tu puoi essere re. In quel momento è stato decretato una gravissima punizione contro Amisrael, e che Bene Israel, Chas v'Shalom, verranno distrutti, verranno cacciati in esilio. Tutto questo perché? Perché hanno detto due parole fuori posto: sei nostro fratello. Vediamo un attimo un breve riepilogo storico per capire chi era Agrippas. Allora, Agrippas, lui discende dalla famiglia dei Maccabei, come la sua madre si chiamava Miriam, e lui aveva dentro il suo sangue la famiglia di Hashmonaim. Sua madre era nipote di Yehuda Maccabi. Per cui, non solo che lui era ebreo, ma era una famiglia importantissima. Questo da parte di madre. Invece, chi era Agrippa da parte di padre? Allora, vediamo un attimo chi era, lui cosa ha fatto. Lui era, abbiamo detto, più o meno all'inizio dell'era volgare. Lui era senza dubbio uno dei re più famosi, dove ha fatto costruire tantissimo, dove ha fatto grandissime opere. Lui era molto famoso al secondo tempio, e Agrippas era niente meno che il nipote di Hordos. E Hordos era figlio di Antipatia. E loro venivano dal popolo di Edom, Edomici, che si trovava, all'epoca era stabilita Edom, a sud-est di Israele. Durante quel periodo Israele era molto potente e molti si erano convertiti all'ebraismo. E la Torah ci dice che uno che si converte, lui ha uno status quo, ha uno status di Eved Kinani, di un servitore ebreo, ovvero un servitore che un Eved Kinani, uno che diventa servo di un ebreo, lui deve osservare tutte le mitzvot che una donna deve osservare, ovvero non le mitzvot che sono legate a un orario, a un tempo. Allora, gli Edomiti si convertono, molti di loro, agli Israeli. Uno di questi era Urcherus, che era uno dei figli di Alexander Yannai, che poi fa la guerra contro suo fratello. Allora, Urdus diventa molto potente, molto forte in Giudea, e il suo regno si estende e si consolida in maniera incredibile. Lui ha costruito un sacco di palazzi, lui ha fatto grandissime costruzioni, grandissime opere, in particolare il secondo tempio, che lui era molto abbellito, ingrandito, ha fatto una cosa fenomenale. Il Talmud dice, a proposito della costruzione del secondo santuario che aveva fatto Urdus, chi non ha visto il Bet HaMikdash secondo costruito da Hordus non ha mai visto un palazzo bello nella sua vita. Solo che Hordus era un po' pazzo. E lui, quando gli girava la testa, prendeva, uccideva Sanedrin, uccideva qua, uccideva di là. Alla fine Hordus aveva ucciso la suocera, e lui aveva ucciso poi sua moglie. Aveva fatto un sacco di follie. Allora Hordus si trova con un nipote che era Agrippas, che non aveva il papà perché l'aveva ucciso lui nella sua follia, e solo 3 anni era rimasto orfano da suo padre. La madre, la figlia di Urdus, convince il papà di mandarla a Roma per educare suo figlio, eccetera, eccetera. Agrippas cresce nell'impero romano, viene educato nella cultura romana e vive come un non ebreo a tutti gli effetti. La sua vita è molto strana, diversa, cambia, alti e bassi, scappa dall'ebraismo, torna all'ebraismo, scappa. Agrippas, lui era diventato re nel periodo in cui l'imperatore di Roma era Caligola. E questo è un altro pazzo, molto amico di Agrippas, a un certo punto decide che lui è Dio, che bisogna mettere la sua statua dappertutto, impone che bisogna mettere la sua statua, ne manda di essere stato da mettere anche nel santuario. E Agrippa, che era sotto pressione dall'imperatore romano, però non vorrà mettere una statua dell'imperatore romano, non sa cosa fare. Un giorno Agrippa era molto amato dai romani, era molto amato dagli ebrei, faceva grandi opere, era un grande tzaddik, faceva cose fenomenali, solo che suo padre non era ebreo, e non era idoneo, secondo molte opinioni, a diventare un re. A questo punto, Caligola, l'imperatore, viene ucciso, accoltellato. Ci racconta Grash che Agrippa decide di andare, la sua mamma lo decide di portare a essere educato in scuole importanti nella città di Roma, e lì cresce e lì si sviluppa come un buon romano. Però la sua madre, che era discendente dei Hashmonaim, una famiglia molto importante che ha combattuto per l'indipendenza dai greci, allora lo porta a Roma a essere educato suo figlio, però lei sa che lì c'è pericolo, sa che non è al suo posto, e decide la mamma di stare al massimo scuole, massimo tutto quanto per suo figlio Agrippa. Ebbene Agrippa, lui rimane a Roma per diversi anni, viene molto spinto, era molto intelligente e fa una grande carriera politica. In quel momento però, pur essendo un grandissimo personaggio, un grandissimo re, molto pio, molto severo, molto attento, il padre non era ebreo. Non essendo ebreo il padre, il figlio, ovvero Agrippa, non poteva diventare re, secondo la maggioranza delle opinioni. E così arriva il momento in cui Agrippa, quando lui sta leggendo davanti a tutti i brani della Torah, si mette a piangere, come abbiamo detto prima. Il popolo dice, non preoccuparti, andrà bene, sei nostro fratello, sei nostro fratello. E cosa fanno gli ebrei? Trovandosi davanti a un re così importante, così bravo, così generoso, così altruista, dicono, come facciamo a perdere un re così? Come facciamo a trovarci un altro come noi? Allora, cosa fanno? Dicono, no, non preoccuparti, sei nostro fratello, sì, tu puoi essere re. Tutto questo perché? Che loro hanno voluto preferire la protezione di un re, di un uomo, alla protezione di Hashem. Noi sappiamo che la natura non è altro che un guanto. E chi è che veste questo guanto è Hashem. Che lui controlla e gestisce tutto con un guanto. Quando una persona non si rende conto e non vuole vedere la verità che è Hashem che ci protegge, che ci salva, che ci mantiene in piedi, ma vuole staccarsi da questa protezione, vuole fare il ruffiano, vuole fare quella figura con il re, non vuole dire no, non preoccuparti, fa niente, va bene, tu non puoi diventare però, no, dici no, non preoccuparti, vai avanti. Questo ha causato una grande colpa per Israele, perché loro hanno preferito fare bella figura che dire la verità, e questo abbiamo detto prima che porterà alla distruzione del santuario, perché loro non sono stati sinceri. Per cui cosa succede? Abbiamo davanti a noi un re importantissimo, un re generoso, un re amato dai romani e amatissimo dagli ebrei. Un re pio e osservante con grandissimi meriti. Un re che è riuscito a salvare gli ebrei da diverse tragedie, da diversi potenziali disastri. Un re che lui aveva rapporto sia con i romani sia con gli ebrei, faceva ottimo lavoro. A un certo punto questo qua, questo nipote della famiglia di Hashmonaim, figlio di Miriam, si sente qualcosa non va. Si sente che forse lui non è degno, non è all'altezza a livello alachico. Anche se a livello di strategia, di intelligenza, aveva tutti i requisiti possibili, ma non per diventare re. Cosa fanno i maestri? Dicono, sei nostro fratello, non preoccuparti, sei nostro fratello. popolo ha paura di perdere un personaggio così. Preferisce chiudere l'occhio e dimenticare un precetto che forse lui non può essere re perché suo padre è un ebreo, ma i maestri preferiscono non perdere la protezione di un re così positivo per Amisrael. E da qua impariamo una cosa molto importante, che se qualcuno preferisce far bella figura con un ebreo, preferisce fare qualche trasgressione, qualche compromesso, e pensa che facendo questo lui migliora la sua immagine davanti ai non ebrei, diventa più apprezzato davanti ai non ebrei, ebbene sappiate che non è così. E solamente quando noi siamo legati ad Hashem, siamo sotto la sua protezione, noi possiamo e meritiamo di essere salvati in maniera miracolosa, come una pecora viene salvata miracolosamente ogni momento dai lupi. 70 lupi che gli vanno intorno, che la vogliono sbranare ogni momento. Ebbene, quando i maestri si trovano davanti a una situazione del genere e devono scegliere cosa dire a Agrippa il re, che lui si sente che c'è qualcosa che non va, inizia a lacrimare, inizia a sentirsi che forse lui non è idoneo, dicono due volte: sei nostro fratello, sei nostro fratello. Come spiega il grande Ben Ishchai, Rabbi Yosef Chaim di Baghdad, il suo commento sul Talmud, e dice: perché dicono due volte sei nostro fratello, sei nostro fratello? Una volta per dirgli tu vai bene e hai i requisiti per essere re, e poi una seconda volta i tuoi figli vanno bene, perché i tuoi figli hanno i requisiti per diventare re. E cosa fanno i Ben Israel? Sostituiscono la loro vera fonte di salvezza e di protezione con un uomo bravissimo, è sempre un uomo. E così loro diventano colpevoli severamente di questo comportamento, del fatto che hanno dato più importanza agli uomini che a Hashem. Continua il commento dei Ben Yehuda e dice: come mai il Talmud aggiunge dicendo, poiché loro hanno voluto far bella figura con Agrippas, con il re Agrippas. Noi stiamo parlando del re, sarebbe superfluo dire il re Agrippas, perché c'è già scritto. Come mai allora viene aggiunta questa parola? Dice sempre il Ben Yehuda, il commento del Ben Ishchaim, che il Talmud vuole dire questo: se Agrippas fosse stato un re crudele, un re cattivo, un re pericoloso, allora è vero che lui non è idoneo per essere re, però deve assecondarlo perché è pericoloso, perché poi uccide un sacco di persone. Ma il Talmud sottolinea che loro hanno voluto far bella figura con lui Agrippas, ovvero una persona buona, gentile. Non è bisogno di fare questo. Non hai bisogno di rischiare di perdere la tua protezione di Hashem per fare bella figura. E questo non fa altro che peggiorare la nostra protezione che abbiamo, che Hashem ci dà, perché dimostriamo che noi preferiamo gli uomini, la protezione degli uomini. Per cui questa frase, questa affermazione, non preoccuparti se dei nostri vai avanti, invece di dirgli no, tu non puoi essere un re, questa sarà la causa, purtroppo, che porterà al Qurban Bet HaMikdash, come abbiamo spiegato prima. Questo è un problema. Ci sono tre tipi di problemi quando una persona adula parruffiano con qualcun altro. Allora, innanzitutto rischia di dire una bugia, come in questo caso. Ben Israel hanno dovuto dire una bugia. Hanno dovuto mentire e dire: sì, tu sei nostro fratello, puoi essere re, invece no, perché suo padre non era ebreo, era un problema per essere re, come abbiamo già spiegato ampiamente prima. Inoltre, quando una persona basa la sua vita, a leccare le persone, a far bella figura con le persone. Succede che la sua vita non ha più identità. Succede che non ha un'immagine sua, ma tutta la sua vita si basa sulle care, su far favore, su qua, su di là. Dice la Chassidut che ogni ebreo deve avere l'orgoglio di essere ebreo, deve avere l'orgoglio di avere un'identità particolare. E questo fatto qui, quando una persona vive leccando le persone, corteggiando gli altri, lui perde la sua identità e perde il suo orgoglio di essere ebreo, e questo è molto grave. E noi abbiamo una grande missione che possiamo portare a termine sempre solo se abbiamo orgoglio e siamo ambiziosi della grande missione che noi abbiamo. E quando impariamo da questa storia di Achel legata alla parasha di Vayelech, come Hashem è il nostro vero protettore, e se noi per un attimo dimostriamo di avere altre persone e altri valori, ci stacchiamo da Hashem con gravi conseguenze che comportano. Per cui dobbiamo ricordarci che non dobbiamo mai dare importanza a qualsiasi altra persona di fronte a Hashem. Non dobbiamo leccare le persone, fare importanza alle persone, eccetera, eccetera, come hanno fatto i maestri a proposito di Agrippas, che questo ha portato solo delle conseguenze gravi e negative per Am Israele. Come abbiamo spiegato prima, ha portato Korban Bet HaMikdash. Per cui noi impariamo da questa storia qui, che anche se uno ha un re fantastico, ha un presidente di una comunità ebraica fantastico, deve sapere ricordarsi di rispettare le persone, e bisogna sapere che se loro non sono degni e non hanno i requisiti minimali per diventare dei re o dei personaggi, bisogna ricordarsi questo. Allora io concludo questo shiur salutando tutti i nostri amici e ricordando che abbiamo ancora una settimana di Achel, nella Torah di Achel, e ricordiamoci che la nostra protezione deve essere solo in Hashem, esclusivamente in Hashem, e ricordiamoci che fare finta di fare bella figura con Agrippa il re, e dirgli se il nostro fratello fa niente, non preoccuparti, anche se lui era bravissimo, eccezionale, però lui aveva una doppia identità, era cresciuto a Roma, poi era contemporaneo anche in Israele, poi qua, poi là, ci dice la Torah che non bisogna mai fare un compromesso neanche su una legge, neanche su un precetto dei Chachamim. Come abbiamo detto prima, la storia del re, dell'impero austriaco ungarico, che lui e la regina ha fatto una figura davanti in pubblico, che è grande, il rabbino capo di Budapest non ha voluto dargli la mano, il rabbino capo dell'Ungheria, e lei invece di prendere questo negativamente ha fatto un grande complimento ai beni Israele. Tutto questo perché quando noi dimostriamo di avere la nostra identità chiara, forte, non ci facciamo mettere sotto da nessuno, abbiamo la forza di far fronte a qualsiasi problema perché Hashem ci protegge in qualsiasi momento. Noi rimaniamo sotto la protezione di Hashem e rimaniamo una pecora che è in mezzo a 70 lupi e che fin quando il pastore è vicino alla pecora, nessuna persona potrà mai toccarla, avvicinarsi a lei. Speriamo che il nostro pastore non si dimentichi di noi, che ci raccolga presto e ci porti in terra santa, con Bet HaMikdash B'mirah B'Amenu Amen.